persone, queste foto un attimo per staccare da quelle che tutti stavamo magari facendo prima, pensando. È una canzone che ci piace usare, alternativamente usiamo questa o La cura di Battiato. E così per iniziare questa, forse per dare un po' anche un'idea dell'inizio, no? Anche della nostra storia, una storia nata facendo l'università. Ci siamo conosciuti studiando medicina, al secondo anno ci siamo messi insieme, direi sì, a marzo. E pur avendo, essendo, lo dico perché poi nel tempo si capiscono delle cose o vengono fuori delle cose anche buffe della vita, noi avremmo potuto conoscerci prima in più occasioni, nel senso che nel mio gruppo scout era mia amica anche la sorella del suo amico degli scout, quindi in quella casa ci siamo andati tanto tutte e due. E non ci siamo mai incrociati, era grande quell'appartamento, però ci saremmo potuti vedere. Poi c'era un campo scout a cui avrei dovuto, tu dovevi partecipare, poi ero malato, venuto Ivan.
Sì.
Un campo di quelli tra gruppi, una route, invece al posto suo è arrivato un altro suo amico. Poi ci siamo incrociati in Irpinia con il terremoto. Io non mi ricordo, però.
Lui io sì.
E poi all'università. E quindi questo fatto di... Così, ogni tanto fa pensare anche questo, no? Perché in un momento e non in un altro della vita si fanno certi incontri. E... Un incontro vissuto da tutte e due ovviamente in modi diversi. Io ho perfettamente presente, ho negli occhi proprio ancora la prima volta come all'esame, a questo esame di istologia che ho visto Tullio, me lo ricordo così. E pensando che io non ho mai immaginato che potessero esistere colpi di fulmine, tutta questa roba qua, no? Quindi anche questo rimanere colpito in modo particolare da una persona senza averla conosciuta prima è un'altra cosa che a me personalmente fa così, ogni tanto fa anche pensare, perché dico, ma oddio, fra noi due cosa c'è? C'è che sì, abbiamo fatto tutti e due gli scout in gruppi diversi, veniamo da famiglie, abbiamo fatto il liceo in scuole diverse, però chissà com'è che in quel momento lì c'è stata questa strana sensazione di dire, ma questo qui è proprio un bel tipo, cioè questo interessante, no? Tanto che l'amica con la quale ho fatto l'esame, sulle scale, scendendo uscendo dall'aula dell'esame, mi ha detto... Ah, Ormani, hai notato il tipo, eh? E io dico, ma quale? Perché non puoi mai smascherarti. Però, ecco, c'era stata una cosa un po' particolare. E poi, vabbè, da lì ci siamo conosciuti, visti con altri amici, poi ci abbiamo messo un po' di tempo. Io ero in un momento, questa canzone dice, coi pugni chiusi, ecco, io ero in un momento della mia vita così. Era un momento veramente molto confuso, molto pasticciato, molto difficile per una serie di motivi e quindi ero proprio, come dire, giunto un po' inaspettata questa cosa, perché sicuramente era un momento in cui io non valevo niente, non aveva senso niente, insomma, capitano anche queste cose. Ecco, quindi è arrivato questo incontro proprio quando non lo stavo cercando, perché avevo deciso basta con gli uomini, avevo 20 anni, però capita anche di prendere delle decisioni nei momenti sbagliati.
Sì, e poi io ho perso poche, cioè dormo molto bene, non ho insonnia, però una o due notti che non ho proprio dormito era prima di uscire con lei, perché ero molto agitato. No, per dire che comunque poi c'è questa roba strana dell'innamoramento in cui c'è qualcosa che ti muove, che non capisci bene cosa e che ti porta a fare dei passi che appunto non riusciresti magari a fare. Per cui come percepire una cosa, non saprei definirla, sicuramente non razionale, che ti porta a uscire da te, a incontrare una persona, ad aprirti con questa persona, mostrarti per quello che sei e poi sentire qualcosa di buono che ci ha portato poi ad andare avanti nel costruire la nostra relazione, i nostri sogni, e poi poco a poco abbiamo visto che era una cosa che era buona, che durava, e quindi avevamo il progetto di fare i medici in Africa o in un paese del terzo mondo, diciamo, e con questo abbiamo finito medicina facendo anche due stati di vacanza, diciamo, presso dei progetti. Poi abbiamo confermato quest'idea di partire, per cui da laureati ci siamo messi in un programma di formazione, diciamo, di una ONG, con cui poi siamo partiti però 2 o 3 anni dopo la laurea, perché bisognava avere un po' di preparazione e di formazione per non partire proprio appena laureati. E quindi, diciamo, sentendo questa cosa buona, abbiamo deciso che questa relazione era buona, abbiamo deciso di sposarci e di mettere su famiglia, scandalizzando un po' tutti i genitori e gli amici, perché ci siamo laureati in aprile e lì abbiamo deciso che ci saremmo sposati in ottobre, senza aver ancora trovato la casa, eccetera. Tant'è che al matrimonio tutti pensavano che Betta fosse incinta con questo matrimonio così precipitoso.
Anche perché io ero molto magra, mi sembrerà strano, però ero molto filiforme, e quindi la sarta, quando ho fatto l'abito, che era molto semplice, ha detto: beh, però davanti mettiamo un qualcosa che riempie, non so, un fiocco dietro che è riportato davanti. Quindi con questo piccolo cosa della casacca pensavo che fosse per coprire qualcosa. E dopo un po' di mesi non succedeva niente, non nasceva nessuno, e quindi i suoi amici, anche perché tu non la dici tutta, lui era quello che sicuramente non si sarebbe sposato, sicuramente non avrebbe fatto famiglia, giusto, al liceo, ed è stato il primo che si è sposato. Quindi non bisogna dire, cioè, mai dire mai nella vita, ecco.
Però, scusa, quindi prima ancora di iniziare, cioè all'inizio della specialità,
sì. Ah, sì, noi ci siamo laureati e sposati.
Laureati,
sì, sì, sì.
In 25 anni, 24.
Sì, 25, sì. Forse abbiamo appena fatto i 26, sì. Perché siamo del 62, nell'88 ci siamo sposati. Sì. Mm. 26. Ecco, anche questo tipo, questo passaggio qua è, sta a dire che per noi la nostra storia era una storia importante, per tutti e due. Forse non in modo così consapevole, ecco, cioè non siamo, però abbiamo fatto delle scelte che andassero nel confermare, tutelare e aiutare questa scelta di coppia, cioè non così consapevolmente, però di fatto, per esempio, il lavoro non è stata la priorità. Oggi come oggi le cose, è vero che sono diverse, il mondo del lavoro è tutto diverso e compagnia bella, però è anche vero che bisogna stare un po' attenti e lavorare molto sulle priorità, e nel momento in cui si fanno delle scelte di relazione come quella di coppia, no? Ecco, noi per quello abbiamo anche stupito, forse la Betta è incinta, perché in fondo prima si fa la specialità, poi e si decide dove si lavora e si fa la casa, eccetera, e poi ci si sposa, mentre noi abbiamo anticipato il fatto del matrimonio ritenendo che fosse importante, cioè ci stavamo bene, non volevamo perdere questo tesoro prezioso, probabilmente, e credo, non so,
sì.
E quindi immagino che sia così. No, ogni tanto me lo chiedo, no? Perché noi abbiamo sempre fatto delle scelte un po' passo passo, no? Mano a mano, che cosa ci sembrava buono, ecco, buono, importante, che desse senso alla vita, alla nostra vita. E quindi in questo senso quella lì del matrimonio è stata una scelta fatta in questo, cioè quasi anche siccome È una buona scelta, è una scelta che è buona, che fa bene, che costruisce qualcosa, il resto andrà bene. Cioè sì. Ci siamo un po' messi in quest'ottica.
Tante volte magari i nostri amici dicevano per sposarsi bisogna avere la casa, quindi comprare la casa, scegliere i mobili e quindi diciamo la casa diventava prioritaria e ritardava di 2 o 3 anni magari il matrimonio, oppure per sposarsi bisogna avere un buon lavoro sicuro. E da medici un buon lavoro sicuro ce l'hai dopo 5-6 anni dalla nave, per cui ritardavano, così come anche un figlio, no? Il primo figlio si fa quando però siamo tutti e due piazzati bene, quando c'è la macchina che ci sta grande, che ci sta la cosa, quindi razionalizzare in quel modo lì le scelte poi le rimandi molto. E quindi la gente arriva a fare il figlio a 38 anni.
Infatti qualcuno che ci chiedeva, ma come fate? Vi siete appena laureati? C'è poi un senso della realtà, no? Stiamo anche parlando di 2 medici neolaureati, non stiamo parlando di 2 persone che non hanno un lavoro in mano, cioè che non hanno, no? Però tante volte la visione della vita fa sì che neanche quello era sufficiente in teoria per qualcuno, per noi è stato sufficiente per essere tranquilli. E dire ma possiamo farlo, se non lo facciamo noi ma chi lo può fare, no? Ecco, quindi con una professione in mano e devo dire che poi nessuno, neanche dei nostri colleghi è mai morto di fame, ecco, cioè è un tipo di, ci sono delle come dire, si perde anche un po' il senso della realtà. Il piano di realtà è che ci si possa mantenere, si possa costruire una vita insieme passo passo, anche perché se iniziamo oggi, se ci sposiamo oggi abbiamo tanti anni per fare tante cose, non è che dobbiamo fare tutte prima, no? Quindi se compreremo una casa la prenderemo col tempo. Ecco, un po' noi siamo sempre stati un po' in questa prospettiva. Abbiamo sempre anche, forse ci siamo anche sentiti molto grati per questo amore, per questo legame, ma anche molto anche bisognosi di, cioè non ci siamo sentiti bastare a noi stessi, come dire, un percorso anche di fede fatto un po' insieme, degli incontri con altri gruppi, l'accompagnarsi con delle altre coppie, il vedersi con persone, cioè quindi avere, sentire che è comunque un percorso impegnativo che richiede risorse, che richiede cura, questo di sicuro, no? Per cui abbiamo sempre cercato di non, cioè se, magari non abbiamo fatto tante vacanze con amici, no? Abbiamo curato anche dei tempi da soli molto forti. Però nello stesso tempo abbiamo, non so, ci è capitato di fare degli esercizi, di fare un cammino, di fare dei percorsi in coppia con altri, però proprio anche per nutrire, per avere più strumenti per capire un po' che cosa succede nella relazione. Quest'anno abbiamo fatto 30 anni di matrimonio, 35 insieme. E mi fa effetto perché dico, ma chissà da grandi cosa faremo, no? E voi dite, ma questa cosa cacchio dice? Perché in effetti si può camminare sempre, ecco, un po' questa, i 30 anni di matrimonio, diciamo come i 10, 20, 25, eccetera, sono dei passaggi importanti che aprono qualcosa di nuovo, questo voglio dire, no? Quindi dico, beh, 30 anni e abbiamo scoperto una serie di cose, di possibilità, di ricchezza che c'è in questa relazione, abbiamo anche visto che cosa ha portato intorno, cioè il nostro stare bene, questo è un tema, io insomma, molto importante, molto delicato, nei confronti dei figli, delle persone che circondano, no? Quanto il benessere di una coppia fa solo per il fatto che i due stanno bene, intorno si respira un'aria di un certo tipo. Ecco, questo è anche una responsabilità grande. E quindi dico, beh, adesso...
Sì, diciamo, in termini anche di fede, un impegno grosso nostro, io sono chiamato a coltivare la relazione con Betta, stare bene con lei, affinché chi è intorno a noi possa giovarne. Questa è una roba che più passa il tempo più ci accorgiamo che è vera, e quindi diciamo il tuo star bene diffonde profumo, diffonde benessere intorno a te, anche perché diciamo la nostra arrivando poi a mettere su famiglia eccetera, facciamo due passi indietro un po' velocemente. Noi poi siamo partiti comunque per un'esperienza in un paese povero, siamo partiti in Bolivia perché nel frattempo era nata la nostra prima figlia Teresa e aspettavamo, appena firmato il contratto con l'ONG, ci siamo accorti di aspettare la seconda figlia, e quindi con la pancia, con la gravidanza in corso, l'Africa era troppo pericolosa come malattie, infezioni eccetera, e quindi l'ONG aveva un progetto in Bolivia a 2500 metri sull'altopiano in Bolivia, e lì era una situazione igienica molto più possibile, per cui siamo andati in Bolivia, insomma, a fare un anno e mezzo di progetto di sviluppo con un ospedale, con un territorio in cui promuovevamo le vaccinazioni, l'igiene pubblica, così. È stato un progetto molto bello, con molte fatiche, con gli altri volontari, con un sacco di problemi, però un'esperienza molto forte per noi, anche perché uscire dall'Italia, andare in un posto diverso, scopri delle cose che non conoscevi, per esempio per noi cittadini vivere in un posto rurale dove alle 7 di sera, alle 8 di sera spegnevano il generatore e non c'era la corrente, dove sentivi il vento, vedevi il cielo blu o la terra com'era e non vedevi solo asfalto come in città, no? Ci ha fatto riscoprire tutta una dimensione di silenzio, di natura che non conoscevamo e in cui ci siamo trovati subito bene, perché è una dimensione molto naturale, diciamo, no? E soprattutto, diciamo, ritornando in Italia dici, ok, ho lasciato il mio condominio dove abitavo, ho provato un'esperienza diversa, adesso che rientro qui cosa scelgo per la mia vita? Cioè, fai l'operazione di scegliere, cosa che tutti fanno senza sapere. Visto che sono nato a Milano in un condominio, è naturale che io continui a vivere così anche da sposato nella mia stessa città, o comunque in un tipo di vita simile a quello che ho visto fare e che ho fatto finora. Quindi diciamo l'operazione di scegliere se sposarsi o no, ma poi soprattutto che tipo di vita fare, ci è stata molto naturale rientrando in un contesto italiano dopo un'esperienza fuori, cosa che forse avremmo dato un po' più per scontato, ma sì, continuiamo la nostra vita. In quel periodo abbiamo maturato la scelta di venire a vivere a Villa Pizzone, che conoscevamo da anni perché da ragazzi venivamo a fare campi di lavoro quando la comunità era agli inizi, e che poi sempre di più ci sentivamo come una scelta che ci attirava, come un tipo di vita più semplice, più a contatto con altri, e che ci attirava. Soprattutto pensavamo che i sogni di adolescenti, i Boy Scout, i nostri sogni di ragazzi nei gruppi giovanili in cui eravamo, in cui appunto senti dei valori forti, bene o male i genitori ci dicevano sì sì, però dai, poi uno mette la testa a posto, deve guardare la sua famiglia, e quelli lì sono sogni di ragazzi, in fondo la vita è, la realtà è lo stipendio, il lavoro, la tua famiglia, la porta chiusa, no? E questa cosa ci stava stretta, cioè ci sembrava che se avevamo creduto in quei valori a 16 anni, a 18 anni sarebbe stato, come dire, finto dire no, però quelle erano robe di ragazzi, adesso che siamo adulti a 25 anni non sono più vero, a 30 anni. E quindi per noi, diciamo, la comunità ha rappresentato per noi due un modo per continuare a vivere un valore di accoglienza, sobrietà, apertura, condivisione che avevamo vissuto negli scout e che non sapevamo bene come tradurre nella nostra vita poi di famiglia.
Difatti i nostri genitori, mentre eravamo via in Bolivia, dovete tener conto che stiamo parlando del lontano 91 e 92 del secolo scorso, quando non c'erano, e noi siamo contentissimi, non c'erano cellulari, non c'era WhatsApp, perché io sennò avrei dovuto fare WhatsApp quotidiano. Come faccio la telefonata quotidiana con mia madre? ogni tanto ci penso, oddio. No, a parte le battute, però di fatto eravamo veramente lontani, abbiamo potuto veramente fare un'esperienza nostra. E quindi sentivamo l'Italia una volta al mese, una volta ogni 20 giorni al telefono con il rimbombo, il non si chiama rimbombo,
il ritardo
che funziona praticamente pronto, quell'altro dice pronto, come va, bene, è chiaro che dopo 5 minuti, cioè, è già pesante. E quindi la comunicazione era per queste, le lettere molto belle, cioè perché avevi il tempo, ti dedicavi il tempo per scrivere, la cancellavi, facevi la brutta, cioè insomma, quindi c'era un'altra modalità di comunicare. Tutto questo per dire che mentre noi eravamo via, avevano messo in vendita il piccolo appartamento, il bilocale di fianco all'appartamento che noi avevamo in affitto, un bilocale, e che avevamo tenuto, perché insomma siamo andati via con una bambina e mezza, l'appartamento, il bilocale in affitto l'abbiamo tenuto perché non sai mai se devi rientrare per qualche motivo, e poi comunque saremmo rientrati nel giro di un paio d'anni, e vendevano quello vicino. Quindi i genitori, mia mamma e suo papà, che sono le persone che gestiscono le cose nelle nostre due famiglie, si sono messi d'accordo, hanno comprato quello per noi due, tirato giù la porta, quindi noi siamo arrivati che avevamo un fantastico quadrilocale a Milano. Quindi stavamo da Dio, e che è un po' anche simbolicamente, avete fatto tutto quello che volevate fare, adesso mettete la testa a posto in qualche modo, no? Ma è ovvio che adesso farete le cose come vanno fatte. Non è stato facilissimo da quel punto di vista, in quella situazione lì, dirci e dire ma noi forse vogliamo un'altra cosa, no? Anche per le due famiglie non è stato facilissimo accettare che noi in qualche modo rifiutassimo quello che era una prospettiva così ben congegnata, perché era proprio il massimo che si potesse avere. E però sentivamo che questa esperienza comunitaria, questa esperienza Villa Pizzone ci chiamava, e anche qui, così come non puoi sapere che cosa ti aspetta quando ti sposi, non puoi neanche sapere in tutti i passaggi, scopri col tempo che cosa si svela dietro a un richiamo, dietro a qualcosa che senti come buono, dietro a, sì, a qualcosa che ti chiama. Quando io penso alla parola vocazione, no? La vocazione del matrimonio, non lo so, a me viene in mente che è qualcosa che nasce e cresce nel tempo, perché mano a mano viene fuori. Cioè c'è l'innamoramento, ci siamo sposati, che ci ha attratto, ci siamo sposati, abbiamo piano piano la vocazione di genitori. Ogni tanto qualcuno dice, bravi, voi avete avuto 4 figli. Se non fossero arrivati, cioè bravi dove? Nel senso, da un certo punto di vista, c'è tutta una serie di parti, di pezzi della vita nelle quali è giusto trovarsi e mano a mano capire come muoversi, perché non puoi mai sapere cosa vuol dire essere genitore per te finché non lo sei, o, e vari passaggi non si riescono a sapere prima, no? Ecco, noi abbiamo sempre cercato, siamo venuti qui a Villa, e sicuramente questo è un ambiente di accompagnamento tra famiglie che ci ha dato molte occasioni di coppia per pensare, per capire dove andavamo, cosa stava succedendo nella nostra famiglia, eccetera. E poi c'è stato i 10 anni di matrimonio. Un macello. Una fatica spaventosa. Perché era il 98, quindi, 88 sì. Eravamo qui da qualche anno. Ma e quindi avevamo 3 figli e qualche ragazzo in accoglienza, E poi viene il lavoro, è stato il boom lavorativo suo, perché
98.
Dopo 10 anni di matrimonio. Sì. È stato il boom del suo lavoro, come siamo tornati dalla Bolivia, e lui si è messo a fare il medico di base.
Sì, per fare il medico di base devi avere dei punti, eccetera, eccetera. Ti danno il titolo e vuol dire che tu apri un ambulatorio, ti paghi l'affitto, eccetera, eccetera, e aspetti che arrivano dei pazienti. Quindi, primo mese, metà della comunità, 40 pazienti, cioè, non so, 100 euro di stipendio, tipo, e più di 1000 di spese, perché ora che paghi tutto, no? Per cui, di fatto, funziona che le persone che vanno in pensione dicono, guarda, se vuoi venire nel mio posto, restano tuoi pazienti. Questo gioco qua, come dire, prendere una licenza illegalmente, si paga il vecchio medico che ti dà questo vantaggio economico molto grosso. Io non volevo pagare perché non mi interessava, però ho trovato non uno ma due anziani bravissimi che cercavano invece uno da mettere senza volere dei soldi.
Per e che no, fatto... anzi... e che non volevano assolutamente pagare, perché i pazienti non sono in vendita.
Esatto, volevano...
quindi erano proprio i due socialisti che
più quindi, che c'erano. Di fatto, diciamo, io riparavo con uno, sono andato in affitto da lui, dopo, insieme a lui, e dopo un anno prendevo i suoi pazienti, ma dopo un po' l'altro, che non trovava nessuno, mi ha detto, senti tu, io ti mando comunque i miei. Per cui mi sono trovato non uno, ma due medici che mi hanno mandato i loro pazienti, a cui non ho saputo dire di no, forse avrei dovuto farlo, ma di fatto no, per cui di colpo sono diventato massimalista, quindi vuol dire lavoravo 10-11 ore al giorno, poi con l'influenza anche 13 d'estate un po' meno, ma insomma...
Oltretutto guadagnando un sacco di soldi essendo in cassa comune, cioè quindi non c'era neanche questo bisogno, non è che stavamo pagando due mutui, capito? Per cui diceva, beh, insomma, meno male che lavora tanto e guadagna un sacco di soldi. Meno male che lavora tanto, guadagna un sacco di soldi, va benissimo per la comunità, che è importantissimo, però mancava quella molla del profitto. E quindi insomma è stata durissima.
Anche perché nel frattempo è nato il nostro quarto figlio. Sì. Che è un bel personaggio, per cui fin da piccolo era uno che urlava. Cioè
era beh, ma poi era la situazione, sì. Era la situazione. Era intanto vero. Avevamo una ragazza in affido che anche quella era una bella personaggia, quell'altra che arrivava da Ruanda, insomma, si era costruito un attimino un momento abbastanza esplosivo. E insomma, per cui non eravamo stanchi, non parlavamo molto, eravamo molto arrabbiati, io incazzata nera più che altro, c'è cioè proprio una roba che se ci penso.
Ah, perché tu nel frattempo per varie ragioni
avevo fatto questa scelta, sì.
Di non lavorare fuori casa.
Sì, sì, mi piaceva molto questa esperienza, quindi era chiaro che con Tullio che andava avanti sul lavoro e che ci stava benissimo, cioè è vero che è la sua vocazione lavorativa questo lavoro qua. A parte quel periodo che però è stato un tempo difficile. Per me invece era questa esperienza qua, l'idea di una famiglia così, cioè, mi chiamava molto e quindi non sono stata disponibile a lasciare questo per fare il medico. Cioè, non ci stava tutto. Cioè, due medici che lavorano e che hanno dei figli hanno la Filippina fissa a casa. Cioè, non si può fare una roba diversa, è inutile più di tanto. Se hai un po' dei bambini piccoli, non era questa la scelta e quindi io facevo più fatica a lasciare questo che a lasciare la professione in quegli anni e quindi...
E allora abbiamo trovato la terapia della pizza, cioè...
No, c'è stato per il 10° anniversario, siamo andati, abbiamo lasciato tutti i bambini e siamo andati a Como e a Brunate. E la sensazione di essere su questa funicolare la sera... E man mano che salivamo, vedevamo sotto, no? Quindi la necessità di staccare, lì è venuta fuori benissimo, e lì abbiamo avuto chiaro, proprio perché salendo si vedeva sotto che man mano si allontanava, e man mano scendeva anche un po' un peso, un senso di soffocare, no? Rispetto a tutte le cose che erano capitate e venute addosso. E allora ci siamo detti, ok, abbiamo bisogno di un tempo per noi due, se no noi non ce la possiamo fare. E così abbiamo iniziato, e questa è una ricchezza possibile per il fatto di essere in una situazione del genere, avevamo sempre ragazzi grandi in casa, oltre ai nostri figli, i vicini di casa presenti, insomma, quindi una situazione particolare. Noi uscivamo una volta a settimana, siamo usciti da lì per parecchio tempo il venerdì sera, e o era la pizza, o erano quattro passi, o era, però per noi due avevamo bisogno proprio di un tempo di stacco da tutto, di stare noi due, un po' di silenzio, e poi iniziavamo a chiacchierare, ma veramente del più del meno, non che facessimo chissà che cosa, eh. Semplicemente ci siamo resi conto che la coppia, la nostra coppia, poi ogni coppia ha le sue necessità, però è importante capirle. La nostra coppia ha bisogno, aveva bisogno e ha bisogno dei tempi dedicati, dove non ci entra nessuno. E questo ci ha salvato, direi, no? Fra l'altro i ragazzi erano piccoli e i bambini, e quindi erano molto contenti di vederci uscire noi due. Cioè, i bambini sono molto, molto romantici, molto sognatori, no? Per cui dicevano, e si escono per fare i fidanzati. E rassicura molto i figli avere dei genitori che fanno i fidanzati. Perché se loro continuano a vedersi bene, siamo tutti a posto. Cioè, loro la capiscono molto bene questa cosa qua, no? E quindi non hanno mai fatto casini, difficoltà, non mi ricordo delle sere in cui non abbiamo potuto uscire perché uno di loro piantasse un chiodo particolare o così. E questo è un po' qualcosa che abbiamo sempre mantenuto. Abbiamo sempre cercato di uscire una sera, magari non sempre, una sera a settimana, ma insomma, nei periodi di crisi di più. Ecco, nei periodi di crisi, no, allora dopo si imparano questi giochetti, che sembra strano, però siccome facciamo fatica a stare insieme, dobbiamo darci un tempo in più per stare insieme, perché forse ci manca solo quello per poter ritornare a la sintonia, al ritmo, cioè a stare dentro nella vita con un ritmo armonico tra noi due. Ecco, questo un po' come...
Sì, di sicuro negli anni le cose cambiano tantissimo, no? Cambia stare i figli, cambia le situazioni lavorative, per cui è un esercizio continuo riallinearsi alle esigenze, alle priorità, ai problemi dell'altro. E non è affatto scontato, nel senso che per esempio adesso, dopo anni in cui ho lavorato tantissimo, e quindi lo schema era che io lavoravo e tornavo a casa, e lei era anche un po' stanca di avere tutta la casa addosso, adesso quasi sto imparando a cucinare io, perché il mio lavoro si è un po' assestato, invece lei si è messa a
lavoro
lavorare
tanto,
molto,
faccio un sacco di cose,
e quindi lavori forse più di me, o comunque adesso
è abbastanza,
capita che sono io a dirti insomma esce stasera a lavorare. E però insomma bisogna proprio esercitarsi a cioè sono delle relazioni, una relazione che continua a cambiare e che non è scontato riuscire ad adattare, uno tende a riproporre lo schema di sempre e questo non va bene, no? Quindi questo è un esercizio importante.
Diciamo che quello che è stato l'uscita dei figli di casa, oppure anche quelli che ci sono adesso, però sono grandi, quindi fondamentalmente per certi aspetti per lui è stato un po' il nido vuoto, per me è stato il nido liberato, e quindi io mi sono iniziato, ho iniziato a vedere dei tempi e degli spazi in cui potevo impegnarmi, che non avevo fatto ma volentieri, cioè io non anche qui la vita è veramente quello che dice lui, è proprio questo anche, io lo ritrovo, la vita è fatta di tempi e di fasi diverse. Adesso abbiamo la fortuna di avere una vita mediamente lunga, cioè nel senso che è vero, oggi siamo andati a festeggiare i 60 anni di un amico e in fondo gli si è regalata una moto, ma non un motorino. Cioè questo è perché comunque si pensa che lui fino ai 70 anni con sta motona ci andrà in giro tranquillamente. Cioè è cambiato, no? Tutta la prospettiva rispetto anche a quando eravamo piccoli, giovani noi, che le nonne erano proprio nonne, cioè erano proprio vecchie. Ecco, adesso le cose sono molto diverse. E quindi l'ottica è quella proprio di avere, per noi è stato proprio salvifico capire che dobbiamo avere dei tempi in cui ci
allineiamo.
Sì, riallineiamo tra di noi e con la vita e con quello che succede, perché altrimenti si va da una parte, dalle parti sbagliate. Capita spesso che magari sia proprio Tullio che dice: Betta, guarda, è un po' che non usciamo noi due, vediamo un attimo. Secondo me stiamo andando un po' in confusione, c'è qualcosa che non gira, no? Quindi uno dei due cerca sempre di... c'è sempre uno dei due, anche alternativamente, che cerca di tenere d'occhio la cura della relazione.
E questo, diciamo, sia nella relazione sia nella vita personale, capire cosa succede, cosa ti sta dicendo la vita e cosa sei chiamato a fare. Questo è molto importante e richiede però del tempo, cioè noi cerchiamo di avere dei momenti di stacco quando si può, un po' insieme, un po' anche magari dei ritiri, 3-4 giorni fuori Milano, in un monastero, così, proprio per l'immagine che diceva Betta, cioè staccarti dal casino quotidiano, guardare le cose dall'alto e leggere un po' quello che sta succedendo. C'è una frase molto bella di una mistica che è Giuliana di Norwich, che dice che agli occhi di Dio non cadiamo, ai nostri occhi non stiamo in piedi. Cioè a noi sembra di essere uno
spirito. Ai nostri occhi non stiamo in piedi, agli occhi di Dio non cadiamo, ma lo sguardo di Dio è più profondo.
Sì, tutti e due gli sguardi sono veri, ma quello di Dio è più profondo, no? Nel senso che appunto tu, quando sei nei casini, ti sembra che va tutto male, se ti astrai un attimo vedi che in realtà c'è qualcosa che funziona, capisci, riallinei le priorità e riesci a vedere il bello che c'è dentro le cose. Come dire, prendere bene quello che ti succede ti trasforma, perché capita proprio nella stessa situazione di fatica che tu riesci a prendere bene di slancio, oppure con fatica, con pesantezza, ecco, riuscire ad avere questo sguardo un po' più dall'alto ti cambia la vita. Per cui ci siamo accorti in questi anni che abbiamo bisogno, fra di noi e singolarmente, di fare questi momenti di stacco, di preghiera, come per riallinearsi a uno sguardo superiore, ecco, uno sguardo più profondo, più positivo. Spesso anche dalla lettura della parola ti vengono dei richiami a uno sguardo più positivo, levarsi in alto e vedere le cose diversamente. Questo trasfigura proprio la vita, perché appunto tante volte fermandoti, a me raramente è successo di dire cavolo va tutto male, cioè fermandomi uscivo sempre più positivo di quando ero entrato, perché riuscivo a rivedere le cose con più lucidità, con più positività. E questo è un esercizio appunto importante a cui spesso ci richiamiamo a vicenda. Banalmente, noi non siamo mai stati molto capaci di pregare insieme. I gesuiti che ci hanno un po' accompagnato in questi anni, personalmente e come coppia, ci hanno buttato lì qualche possibilità, qualche proposta. Le prime volte che provavamo a dire il Padre Nostro insieme ci veniva quasi da ridere per l'imbarazzo, no? E poi vabbè, siamo riusciti un po' a farlo. Qualche volta leggiamo il Vangelo del giorno, inizio giornata, ci diamo come un proposito per la giornata, però diciamo sono come dei richiami a avere uno sguardo più acuto, più profondo sulla nostra vita.
Quando ci siamo sposati abbiamo scelto le letture e avevamo scelto per quanto riguarda il Vangelo i discepoli di Emmaus, e qualcuno era rimasto un po' colpito. Adesso ultimamente, quando ci pensavo ultimamente, e in effetti dicevo cavoli, sposarsi portando un Vangelo in cui i due vanno tristi, no? Stanno camminando tristi, e non è così, è un po' strano, no? Per certi aspetti. Ma quello che a noi probabilmente ci chiedevamo al Signore e che poi abbiamo incontrato sempre è dell'esserci vicino, del farsi sentire, no? E allora probabilmente, o in buona parte, questi momenti anche di stacco sono quei momenti in cui abbiamo lasciato spazio e lasciamo spazio alla voce del Signore, no? Dentro, a quella capacità di rileggere le cose con uno sguardo alto e quindi con uno sguardo che guarda avanti. Un giorno ho fatto una riunione e uno del gruppo con cui stavamo discutendo di varie cose, allora c'era uno che diceva: no, perché poi se succede questo, poi faremo e poi succede così, un casino, non bisogna fare così perché poi succederà così. E allora quest'altro ha detto: uè te, non rinvangare il futuro, che trovo geniale, no? Quando si è molte volte nella vita ci si trova in situazioni in cui si rinvanga addirittura il futuro, addirittura si vede tutto che si complica, no? Ecco, invece questi momenti proprio sono quei momenti in cui la voce del Signore, che non è una voce che urla, esce e riusciamo a sentirla più che altro. Ecco, quindi è un po' questo è un punto che ci diciamo molto importante per noi, e quindi questo Gesù di Emmaus è stato ed è un buon compagno di strada che c'è, che sta anche a dire: ma guarda un po', che anche perché non è mica tanto facile rimanere sposato per tanti anni, perché è complicato, perché l'uscita da sé, cioè prima c'è l'innamoramento, è bellissimo, poi ci sono le prime difficoltà e si fa un passo avanti, poi vengono altre difficoltà e si fa un altro passo avanti, e tutte queste difficoltà in parte io penso, ma insomma penso sia abbastanza comune questo pensiero tra noi due, in realtà è che sono momenti in cui viene richiesta un'ulteriore uscita da sé, cioè un ulteriore sbilanciamento, quindi un ulteriore lasciare qualcosa di sé perché c'è qualcos'altro di più importante, che è il legame, che è Giulio, poi per carità i figli, no, evidentemente, ma per quanto riguarda la relazione c'è sempre qualcosa da imparare a lasciare. E allora adesso, dopo tanti anni, dico: effettivamente questo allora sì che è una vocazione che permette di camminare verso il Signore diventando sempre più autentici, no? Togliendosi di dosso tutti i pezzi inutili, e questo la relazione di coppia ti obbliga a farlo, nel senso che comunque quello che di te non serve è di impiccio, è un egocentrismo, attraverso questa relazione un po' impari a lasciarlo e un po' impari ad accettarlo. Quindi tante volte l'altro, Tullio, accetta di me delle parti che io di me trovo odiosissime, però il fatto che lui le accetta già mi fa stare meglio, no? E così anche ho imparato a lasciare dei pezzi o a dare dei nomi anche a delle reazioni, a delle modalità.
Sì, diciamo che nel rapporto di coppia e poi anche nella vita, nell'esperienza di essere genitori, adesso anche nonni perché abbiamo anche due nipoti, sperimenti un po' anche cosa vuol dire l'amore di Dio. Cioè pensare che Betta possa accettarmi fino in fondo anche nei miei difetti, capisci quando si dice che Dio ti ama. Quando tu vuoi bene a tuo figlio, anche se ti fa incavolare, capisci che Dio è come un padre che è pronto a accogliere il figlio perché gli vuole
figlio
bene.
Il figlio proprio, il figlio si chiama padre misericordioso.
Cioè, per cui queste cose che leggi nella Bibbia dici: cavoli, però... un po' le ho provate, quindi è come sentire dentro di sé uno spirito buono che sente queste cose e che se riesce a essere libero da tante cose possono emergere, quindi liberarsi da se stessi, e poi anche questo a livello più sociologico, liberarsi da tante maschere, da tanti falsi idoli che sono la macchina bella, i soldi, l'immagine che vogliono dare degli altri, mostrarsi in un certo modo. Questo per noi, cioè nella coppia non puoi tanto mascherarti dietro qualche cosa, no? Per cui ti mostri per quello che sei. E niente, comunque anche nella vita inseguire dei falsi idoli come appunto i soldi eccetera, per noi è stato almeno importante liberarci da queste robe per cercare di andare più all'essenza e far emergere questo spirito buono che sentiamo un po' dentro di noi. E un'altra cosa importante, per l'hai detto un po' all'inizio, i gruppi di amici, cioè nell'educazione dei figli, confrontarsi con persone che vivono la tua stessa realtà. Per cui le difficoltà, le scelte, eccetera, mediarle, vedere come fanno gli altri. Guardarsi, confrontarsi è molto utile, anche perché appunto il modello che viene fuori un po' dalla società è un modello diverso, no? di relazioni diverse. Per cui avere un gruppo di pari con cui ti confronti in amicizia, ma anche magari con dei discorsi più profondi sull'educazione dei figli, le scelte. La vita di coppia può essere, è uno strumento che ci ha aiutato sia vivendo in comunità, ma sia anche con altri gruppi a cui abbiamo partecipato in questi anni.
Sì, un altro sicuramente un grande strumento che io dico è uno strumento divino che è dato alla coppia per parlarsi, per conoscersi, per andare oltre anche nei momenti di difficoltà, è la relazione corporea, sessuale, che è un punto che ha che è nella coppia e nella vocazione del matrimonio molto importante. Adesso come adesso la parte della sessualità è talmente presentata male, talmente questa cultura, no? Talmente scaduta, mercificata, che penso che possa essere un rischio non considerarla con la sua importanza, proprio perché obbliga a un ascolto reciproco profondissimo, perché non si può stare insieme tanti anni e non imparare anche a guardarsi, ad ascoltarsi. Anche nei tempi che cambiano, nel modo in cui ci si modifica, prima dei figli e dopo i figli è diverso, prima dei 40 anni dopo i 40 anni è diverso, prima della menopausa dopo la menopausa è diverso per una donna, però è anche questo è uno strumento divino, cioè solo Dio può aver pensato qualcosa di così ricco e di così anche adattabile, cioè è possibile trovare delle modalità, scoprire un modo di comunicare che non è a parole, che è proprio una ricchezza della coppia, perché non è che c'è in altre vocazioni, no? Quindi anche questo è un altro punto su cui è necessario molto da una parte vigilare, è un punto da curare e da pensare come qualcosa che si modifica, no? Che cambia uno spazio creativo, ecco. Cioè una relazione di coppia è molto creativa e ti obbliga alla creatività, se no si spegne. Cioè devi inventare qualcosa, un modo diverso di, cioè se adesso io ho male al ginocchio non si possono più fare certe gite in montagna, per fare dei giri ci dobbiamo studiare qualcos'altro, ecco, voglio dire, ecco. Mano a mano nel tempo è un po' forse questo che prima di vivere insieme da coppia tot anni non avevo capito. C'è sempre qualcosa di nuovo possibile, ecco questo. Quindi non si è mai gli stessi, e è bello questo, però dà l'idea che non siamo da soli. La creatività è talmente, ogni tanto capita di dire, ma cavoli, come ne usciamo da questo inghippo, dov'è la risposta, come si fa, no, ma anche con i figli, non solo tra di noi, anche in tante situazioni, e poi con calma viene fuori qualcosa di nuovo al quale non avevi pensato. Quindi non siamo da soli, questo è, intanto non ci stai non stai pensando a quello, boom, arriva, ogni tanto a me capita, arriva un pensiero, una sensazione che mi fa vedere le cose in modo diverso, e da lì si sblocca. Ecco, quindi questo, come, non so, ho dimenticato tante cose.
Sì, forse va bene, noi non, fatti come siamo, una famiglia piccola, chiusa, con la porta blindata, ci sarebbe mancata un po' l'aria, no?
Secondo me ci separavamo proprio, cioè qui bisogna anche dirsi le cose giuste, nel senso bisogna trovare quell'ambito dove ci si sta bene.
E
dove ci si sente, cioè, potendo scegliere
degli stimoli che ti mettono in gioco e che ti fanno, che ti interrogano, perché ecco, noi due da soli in una dimensione troppo chiusa, alla fine ti manca l'aria e ci si incasina, insomma.
Quindi, se lascia spazio
sì, 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 sì.